Negli anni 70, lo psicologo sociale Samuel Gartner condusse un esperimento per cercare di capire con che probabilità le persone di stampo conservatore e le persone di stampo liberale sarebbero state disposte ad aiutare una persona in difficoltà sulla base dell'etnia della stessa. L'esperimento funzionava così. Furono selezionate 230 persone, metà iscritte al Partito Democratico, l'altra metà a quello repubblicano. I partecipanti, che non erano a conoscenza della loro partecipazione all'esperimento, ricevevano una chiamata da un telefono pubblico da parte di una persona che era rimasta bloccata con l'auto e pensava di aver chiamato un'officina per chiedere assistenza. Quando questa persona scopriva di aver sbagliato numero, si scusava e poi chiedeva aiuto ai partecipanti, dicendo di aver finito i gettoni e chiedendo a questi di chiamare l'officina al suo posto. Metà dei partecipanti riceveva la telefonata da una persona la cui voce era percepita come quella di una persona bianca. L'altra metà riceveva la telefonata da una persona afroamericana la cui voce era marcatamente riconoscibile a causa di un forte slang. Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. I risultati di questo esperimento furono sorprendenti. Come si aspettava, Gartner trovò che le persone di stampo conservatore avevano maggiori pregiudizi nei confronti della persona afroamericana. Questi pregiudizi si manifestavano con un'intenzione esplicita di non aiutare questa persona e con una maggiore disposizione ad aiutare invece la persona bianca. Egli però si trovò di fronte a un risultato molto interessante. Le persone di stampo liberale non erano più inclini ad aiutare la persona afroamericana rispetto alle persone di stampo conservatore, pur non dicendo che non potevano o non volevano aiutarla. Egli notò che molti partecipanti del gruppo liberale interrompevano la chiamata con la persona afroamericana prima ancora che questa potesse chiedere aiuto ai partecipanti. Questa cosa era meno frequente quando la persona era bianca. Inoltre, le persone liberali mettevano in atto maggiormente questo comportamento rispetto alle persone di stampo conservatore. In un altro esperimento, Gartner chiese ai partecipanti cosa avrebbero fatto trovandosi nella situazione descritta nell'esperimento della telefonata. In questo caso, oltre il 90% dei partecipanti, in entrambi gli schieramenti politici, diceva che sarebbe stato disposto a dare aiuto alla persona in difficoltà, a prescindere dall'etnia di quest'ultima. Questi risultati non combaciavano nemmeno lontanamente con la misura dei comportamenti effettivi. Questo studio ci dà varie informazioni. In primis ci aiuta a rispondere alla domanda: esistono persone immuni ai pregiudizi? E a questo punto la risposta è no. Tutti possono avere pregiudizi. La seconda informazione importante è che le persone esprimono i pregiudizi in modi diversi e non sempre c'è congruenza tra le credenze e i valori professati da una persona e i comportamenti di quest'ultima. Infatti, quando i partecipanti liberali si trovavano a rispondere a una domanda esplicita circa la loro disponibilità ad aiutare una persona di un'etnia diversa dalla propria, un principio come l'egalitarismo, centrale per le persone con ideologia liberale negli Stati Uniti, diventava saliente e la persona non poteva esprimere un atteggiamento o un'intenzione di comportarsi in modo contrario ai propri valori. Questa cosa non succedeva quando il comportamento era misurato in modo più implicito. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di dare un maggior contesto e di soffermarci di più sul perché non esistono persone immuni ai pregiudizi e cerchiamo anche di capire da cosa nascono i pregiudizi. L'idea che non esistano persone immuni ai pregiudizi è strettamente legata alla concezione del pregiudizio come un fenomeno sociale e non individuale. Ma questo è un punto di arrivo e non un punto di partenza. Negli anni 50, Theodore Adorno teorizzò che l'emergere di pregiudizi fosse legato ad un certo tipo di personalità, la personalità autoritaria. Secondo questa idea, le persone che avevano una visione del mondo caratterizzata dall'aderenza a valori tradizionali, che non avevano un buon rapporto con l'ambiguità e che seguivano di buon grado gli ordini delle autorità, erano quelle più inclini ad avere pregiudizi. Tuttavia, questa teoria era un modo molto semplice di rispondere ad una questione più complessa e fu in parte spinta da vari studi, tra cui quello che vi raccontavo a inizio puntata, ma anche da altri che hanno messo in luce come per esempio negli Stati Uniti, pur non essendoci differenze significative in termini di numero di persone con una personalità autoritaria, vi erano differenze significative nella diffusione dei pregiudizi etnici tra il nord e il sud del paese. Al sud, infatti, i pregiudizi verso le persone afroamericane erano molto più diffusi. Emergeva chiaramente come il contesto sociale, caratterizzato da vicende storiche ed economiche, influenzava molto la presenza e la diffusione dei pregiudizi. Per cui, se anche è vero che alcune disposizioni personali, come quelle che oggi definiamo autoritarismo di destra e orientamento alla dominanza sociale, hanno un ruolo nel facilitare l'emergere di pregiudizi, è ormai acclarato che le differenze individuali da sole non bastano a spiegare l'emergere di questo fenomeno. Partendo da queste considerazioni, negli anni 70 due teorie più di altre cercarono di dare una spiegazione sociale all'origine dei pregiudizi. La prima fu sviluppata da due psicologi sociali americani, marito e moglie, Muzaffer e Caroline Sheriff, ed è la teoria del conflitto realistico. La seconda fu sviluppata da uno dei padri fondatori della psicologia sociale europea, Henry Taschfeld, ed è la teoria dell'identità sociale. Approfondiremo entrambe le teorie in due puntate ad hoc del podcast, ma cercherò in pochi minuti di spiegare in cosa questi studiosi collocarono l'origine del pregiudizio. Secondo la teoria del conflitto realistico, il pregiudizio nasce come una conseguenza delle relazioni sociali tra i gruppi. Le persone, secondo tale teoria, sono egoiste e cercano di massimizzare i guadagni per se stesse e per il proprio gruppo. Per questo, i gruppi entrano in competizione tra loro per ottenere il controllo di risorse che sono generalmente limitate e da questo scaturiscono situazioni di conflitto. Pregiudizi e comportamenti discriminatori, secondo tale approccio, sarebbero la manifestazione che questo conflitto esiste. Questa teoria è tuttavia incompleta. Secondo gli studiosi, manca di due elementi. Il primo è che riesce a spiegare il pregiudizio solo in situazioni dove c'è un effettivo conflitto legato alla spartizione delle risorse, ma non riesce a spiegare altre forme di pregiudizio che poco hanno a che fare con la carenza e la necessità di accaparrarsi delle risorse. Un esempio su tutti è il pregiudizio nei confronti delle persone della comunità LGBT. Il secondo aspetto deficitario è che questa spiegazione non considera l'importanza soggettiva che il gruppo ricopre per un individuo. La teoria dell'identità sociale cerca proprio di dare una risposta a questi due quesiti. Questa teoria parte dall'assunto, condiviso dalla maggior parte degli psicologi sociali di oggi, che il pregiudizio abbia come processo di base la categorizzazione, il processo di cui parlavamo nella puntata 3, ed è quindi un fenomeno ordinario che riguarda tutti gli individui. Noi siamo abituati a categorizzare gli altri in gruppi sociali, sulla base di caratteristiche condivise dai membri di un determinato gruppo. Quando le persone fanno parte del nostro gruppo, diciamo che sono parte dell'in-group, mentre se fanno parte di un altro gruppo, queste persone formeranno un out-group. Per gli esseri umani, l'appartenenza a un gruppo è fondamentale per mantenere, difendere ed accrescere il proprio livello di autostima. In altre parole, i gruppi di cui siamo parte, che formano la nostra identità sociale, sono fondamentali per la nostra autostima. Facciamo un esempio: le persone che vivono in una stessa città, per esempio Roma, considereranno le persone che vivono in un'altra città, Milano, come un outgroup. È probabile pensare che l'appartenenza al gruppo dei romani sia importante per chi ne fa parte e per fare sì che questo sia evidente, queste persone cercheranno di mantenere un'immagine positiva del proprio gruppo a discapito degli altri. Questo succede attraverso vari meccanismi. Primo, le persone tenderanno ad accentuare le somiglianze che percepiscono tra loro e chi fa parte del proprio gruppo e le differenze con chi fa parte di un gruppo diverso. Questo però non basta a determinare un pregiudizio, perché, come vi dicevo nella scorsa puntata, il pregiudizio presuppone una componente valutativa, intesa come l'esistenza di emozioni negative nei confronti dell'outgroup. Secondo Taschfeld, questa componente si manifesta come la tendenza a preferire il nostro gruppo e chi ne fa parte e a svalutare chi fa parte di un out-group. Per tale motivo i pregiudizi sono visti come una tendenza a svalutare un gruppo, ma anche e soprattutto come il tentativo di favorire il nostro gruppo valorizzandone le qualità positive a scapito dell'out-group con cui ci confrontiamo. Questo serve ad aumentare il nostro senso di autostima legato all'identità sociale. Volendo riprendere l'esempio, se facciamo parte del gruppo dei romani, tenderemo a percepire le persone che vivono a Roma come più simili a noi rispetto alle persone che vivono a Milano e ad evidenziare le caratteristiche positive di queste persone a scapito delle persone di Milano. Inoltre, tenderemo ad avere una preferenza per queste persone che vivono a Roma a scapito di quelle che vivono a Milano, anche quando non sappiamo nulla di queste persone oltre al fatto che sono di Roma. Questo processo è chiamato favoritismo nei confronti dell'in-group ed è proprio questa preferenza che secondo Tashfell è alla base del pregiudizio. La forza e il merito della teoria dell'identità sociale sono legati alla sua capacità di dimostrare l'esistenza del favoritismo nei confronti del proprio gruppo attraverso una tecnica sperimentale chiamata paradigma dei gruppi minimi. E di svelare come il processo per cui tendiamo a favorire i membri del nostro gruppo a scapito degli altri avviene in condizioni davvero minime, anche quando la sola informazione che abbiamo sugli altri è il fatto che gli piaccia un dipinto che piace anche a noi. Direi che per oggi mi sono prolungato abbastanza, quindi è il caso di fermarci qui. Avremo modo di approfondire i temi legati al conflitto e all'identità sociale in altre puntate, ma spero che oggi sia più chiaro come il pregiudizio sia frutto di un processo a cui nessuno è immune e quali sono le teorie che spiegano le origini dello stesso. Nella prossima puntata cercheremo di capire come e quando è possibile ridurre il pregiudizio. Prima di salutarvi, vi segnalo che nella descrizione dell'episodio ho inserito alcuni riferimenti per coloro che volessero approfondire i temi di cui abbiamo discusso oggi e un piccolo glossario di concetti che ho menzionato ma che per motivi di tempo non sono riuscito a spiegare nel dettaglio. Concludo ricordandovi che potete contattarmi per domande e feedback alla mail thesocialmind@giovannitelesca.net oppure sulla pagina Instagram thesocialmind_podcast. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.